Io però vorrei ripartire un po' anche da una valutazione che si era fatta a suo tempo, cioè alla fine del mercato, e chiederti se, a tuo avviso, questa Fiorentina è più forte di quella della fine del mercato, anche perché dopo un po' di tempo Palladino è riuscito a trovare la quadra, ma anche a migliorare qualche giocatore. Troppo presto per dirlo?
No, non è presto per dirlo, e noi dobbiamo parlare tutti i giorni, quindi se ti dicessi sì è presto, si chiude qui la invece non possiamo esimerci. Una risposta sì è presto te la potrebbe dare sicuramente un allenatore. Noi facciamo un altro mestiere. A me sembra che le risposte siano state come posso dire, clamorose, perché io sono sincero, l'ho detto già altre volte, quando hanno preso Ken io parlavo di scommessa, ma dentro di me pensavo a un azzardo, cioè pensavo a un giocatore, e scrivevo che probabilmente la Fiorentina avrebbe preso un centravanti titolare. E quindi questo già Ken è, anche se ora per l'amore di cielo tocchiamo ferro, ma anche se si fermasse qui, Chiara è già una scommessa vinta, clamorosamente vinta, perché ha già fatto in tutta la stagione, fra Coppa Nazionale e Campionato, 12 gol. Insomma, e siamo a metà novembre, quindi è un giocatore che la Fiorentina ha saputo recuperare. I tre centrocampisti, i quattro, mettiamoci Richardson, che però insomma è chiaro che deve fare un percorso diverso, gli altri tre invece sono, pur essendo molto giovane Bove, sono già costruiti come centrocampista, diciamo, come centrocampista. Hanno fatto, stanno facendo molto bene. Io, chi parla di scarti delle altre squadre, francamente lo capisco poco, però vorrei ricordare che la penultima squadra extra metropoli che ha vinto il campionato, cioè il Verona, era piena di scarti della Fiorentina stessa. Quindi c'era Di Gennaro, c'era Bruni e c'era Gigi Sacchetti. Quindi è un discorso che non torna, gli scarti. Se la Fiorentina, faccio un esempio, avesse preso 3 anni fa Luis Alberto dopo la prima stagione alla Lazio, che aveva fatto veramente male, era uno scarto della Lazio, però sarebbe stato uno scarto della Lazio, però poi Luis Alberto ha fatto il fenomeno. Sì. Quindi ci vuole, anche se siamo, se facciamo un altro mestiere, ci vuole sempre un minimo di equilibrio nelle dichiarazioni, nelle estenazioni, nei pezzi da scrivere.
No, perché i casi sono due, no? O è sbagliata totalmente la analisi iniziale, e questi non erano scarti, ma erano giocatori di valore, e insomma, come dire, è stato fatto buona cosa nel prenderli, oppure c'è stato un grande lavoro nel trasformare, magari non chiamiamoli scarti, giocatori che fino a questo momento magari non avevano trovato un ruolo centrale da protagonisti, o almeno non tutti, e non lo so, attraverso il lavoro anche dell'allenatore è arrivato un miglioramento. Cioè, secondo me i casi, gli scenari sono due.
Ma guarda, come ti ho detto con onestà, perché la verità di Ken, ti devo dire allo stesso modo che quando la Fiorentina ha preso Bove io ero perplesso, ma non per la Fiorentina, per la Roma. Perché dicevo, ma com'è possibile
che la Roma si priva di Bove?
Che l'aveva ceduto, ovviamente. Ma com'è possibile che la Roma ceda un giocatore come Bove, un ragazzo in prospettiva, è uno che può entrare nel giro della nazionale serenamente, e quando ha un centrocampo con gente lenta come Paredes, che non ha più giocato, come Cristante? E io non capivo, per me Bove è stato un grande acquisto della Fiorentina. Casaldi ha sempre giocato bene.
Sì, no, è vero, infatti.
Cioè, non è Casaldi, definirlo uno scarso della Lazio, ma no, non torna. È chiaro, la Lazio aveva Rovella, aveva Guedolsi, centrocampo a due.
Sì, poi era finito anche forse un certo discorso tra la Lazio e Casaldi.
Ma
no?
Cioè, sì, era finito un po' la sua forse. Storia, doveva ripartire. Adli lo stesso. Adli è uno che alza la testa e lancia, Certo, mica il lancio d'Antognoni, se no sarebbe troppo bello, e probabilmente fosse Antognoni, no, oggi non sarebbe la Fiorentina, però è un giocatore che verticalizza, è uno che in campo sa sempre quello che deve fare, per cui quei tre acquisti, il problema di quei tre acquisti è che sono arrivati molto tardi, e questo ha un po' condizionato, perché c'era da assemblare una squadra con un centrocampo completamente nuovo. Cioè, per calcisticamente parlando, tecnicamente parlando, io preferisco Adli a Ambarabat tutta la vita, perché Ambarabat aveva altre caratteristiche, ma Adli riesce a vedere un calcio che Ambarabat non riusciva a vedere. Ne vedevo un altro che a me piace meno, è questione di gusto, di gusto, sia chiaro.
Certo.
Per questo non il mercato, poi ricordiamoci una cosa importante, che la valorizzazione di Pallavino è avvenuta negli ultimi 50 giorni, all'inizio
però io su questo, guarda, devo dire, ti dico la mia opinione modestissima e sicuramente in controtendenza, però è anche vero che Pallavino è stato attaccato sin dai primi risultati sbagliati con una squadra che gli era stata consegnata chiavi in mano veramente completa il giorno prima della prima partita, praticamente. Cioè, non ci dimentichiamo che Pallavino ha giocato la prima partita di campionato con Amrabat in campo, che era uno che fino a 15 giorni prima non era nemmeno aggregato alla rosa. Da lì anche tanti dubbi sul mercato, no? Però dico, insomma, tante critiche forse a inizio erano anche ingenerose nei confronti di Pallavino.
Pallavino è stato criticato, secondo me, non ingenerosamente, anzi, probabilmente le critiche gli sono state anche
sono fatte, certe critiche. Gli hanno fatto bene.
Perché giocava in un modo per cui la squadra non rispondeva. E Pallavino giocava con Biraghi terzo difensore di centro-sinistra. Quante partite ha giocato Biraghi da titolare dopo che ha cambiato? Zero.
Ah, sì.
E lì, e noi, io parlo per me adesso, io scrivevo che Biraghi in quel modo lì non poteva starci.
Certo.
E che nella difesa a tre questa squadra stentava. Che Pongracic, che vedremo ora in futuro, nella difesa a tre ci capiva poco, era criticato per questo, e che la bravura sua, l'elasticità di questo giovane allenatore è stata quella di ascoltare, come lui stesso con grande onestà intellettuale ha dichiarato prima della partita con la Roma, a ascoltare anche i suggerimenti che arrivavano dallo spogliatoio, non so se arrivavano anche dalla società, dai giornali sicuramente sì, ma quelli non c'entra niente, no, sia ben chiaro. Certo. Però cioè, erano critiche che non tendevano alla distruzione di Pallavino, lo spingevano a un cambiamento. Se tu permetti, quelle non sono attacchi.
Attacco
un giocatore scarso,
no, però
mi sembra scarso, guarda, dico, deve giocare in Serie B, quello è un attacco,
Alberto, ma io magari non mi riferisco nemmeno ai colleghi,
no, ma io parlo per me adesso,
messaggi che arrivavano, no, e dicevano va esonerato, e io dicevo ragazzi, due giornate cosa vuoi esonerare, poi per carità, si è visto la Roma ha cambiato già tre insomma è già il terzo allenatore, quindi insomma può succedere tutto, però insomma
fermati, e un conto sono i tifosi vogliono
certo, però
non c'è nulla da fare, e il tifoso ha un altro, un errore nostro tipico della mischiare tutto, no, i tifosi hanno un sentire che il giornalista e non ha,
certo,
per tante ragioni, per ovvie ragioni, e quindi è chiaro, il tifoso vedeva la squadra che giocava male, che perdeva, non vinceva, che soffriva con l'Accademia Puskas, che pareggiava a Parma giocando malissimo, che giocava male col Venezia, il tifoso era preoccupatissimo. E il giornalista scriveva che o diceva alla radio che forse è il caso di cambiare. È tutto diverso, uno tende alla costruzione, è chiaro, poi il tifoso alla prima partita ti dice grande Pallavino, ma è normale, cioè questo è normale, è così, non può essere diversamente, se no non sarebbe tifoso, Se no sarebbe uno sportivo che ama il calcio, vede il calcio e lo giudica. Il tifoso è la pancia che ragiona, certo. Non è la testa. È così, io sono sincero, io sono tifoso dell'Empoli, l'ho detto mille volte, quando vedo l'Empoli e anch'io io ragiono di
ti
pancia.
Ti ottenebra il giudizio, no, il tifo.
E se un giocatore sbaglia una palla e lo maledico, è chiaro.
Bonariamente, ovviamente, lo maledice bonariamente.
Bonariamente, certo.
Ascolta Alberto, venendo al grande, non lo so se chiamarlo l'elefante nella stanza, no? Sicuramente un altro momento della stagione, però è già successo alla Fiorentina in tempi recenti di essere in alta classifica. E poi di non essere riuscita a dare grande continuità a quella posizione. Un parallelo c'è, volendo. Poi detto che in questo momento vedo anche una classifica in cui le prime sei stanno in due punti, quindi c'è un grande equilibrio, c'è un club del 25 di squadre che sono tutte lì a 25 punti, anzi interessante su questo punto, ti chiedo se vedi una di queste squadre nelle prime sei che potrebbe, come dire, non tenere il passo delle altre.
Non tenere il passo delle altre. Ma guarda, io credo che le due sorprese siano la Fiorentina e la Lazio a questo livello, certo. Qui. Le due grandi sorprese, le altre,
quindi dici, sono le indiziate per magari non riuscire a tenere il passo,
ma sono quelle che devono, tutte e due poi peraltro hanno le coppe, insomma, certo. un problema in più lo vedo per loro, diciamolo serenamente, la Fiorentina a questi livelli era in attesa,
no, assolutamente,
e la Lazio lo stesso, certo. Erano attese il Napoli, l'Inter, la Juve e il Milan che invece non è a questi livelli, e l'Atalanta. Queste ci stanno perché sono più forti. Per me la più forte, la più completa è l'Inter,
certo.
Ed è secondo me la candidata al bis dello scudetto. Però le altre, se pensa all'Atalanta, tu pensa all'attacco, qui a Firenze stanno parlando questi giorni dove non c'è il campionato, c'è il mercato, il vice di Kean. Pensa all'Atalanta fra un paio di mesi, quando torna anche Scamacca, che attacco ha? A Lukman, a Di Cattelere, a Scamacca, a Samardžić, cioè a giocatori incredibili, mi dimenticavo il capolano nere, Retegui, cioè a giocatori forti tutti quanti, e che Gasperini può giostrare, e la Fiorentina e tutti, ha dei giocatori forti, ma non tanti così, non tanti come ce n'ha come l'Atalanta, come l'Inter, come forse un po' meno il Napoli, insomma è un po' il rischio è che è ovviamente l'usura, no? Però mi pare che Palladino abbia preso la strada giusta. Ora ci sono state tante critiche dopo Cipro,
certo.
E va bene, capisco, perché insomma perdere a Cipro
è anche normale,
una partita, è chiaro. Però secondo me la strada è giusta, quella di Palladino, cioè fare una squadra, chiamala come tu vuoi, riserve non direi, perché tanti giocano, entrano anche a partita in corso nel campionato. Una squadra per la Coppa è una squadra per il campionato. Quindi almeno nel girone,
certo, della
Conference, certo. League. Poi dopo vedremo, perché salirà un po' il livello e vedremo che cosa decide Palladino. Però intanto a fine dicembre, arriva alla fine del girone d'andata, arriva così, con una squadra, con Kean che gioca quasi esclusivamente le partite di campionato, a parte la nazionale, e quindi le può reggere, il ritmo può restare, la condizione si può mantenere giocando solo una partita alla settimana. Il rischio è quando ne giochi tre, quindi l'Atalanta questo rischio non ce l'ha. L'Atalanta può andare avanti serenamente, perché se gioca Samardžić al posto di De Cattelere, tu la differenza...
Dice, tanta differenza non c'è.
Questo è il punto.
Effettivamente, tantissima qualità. Io penso Pasalic è uno che giocherebbe in tantissime altre squadre e non gioca sempre, no, per dire, no?
C'è una varietà.
Sì, esatto.
Ederson gioca sempre.
A centrocampo c'è una
varietà. Guarda poi il momento, no? Guarda il campionato che sta facendo il Zappacosta, dietro il Zappacosta chi c'è? Bellanova, che è in nazionale. Cioè, c'è tanto nell'Atlanta. Per me è la squadra più ricca del campionato, tecnicamente parlando, però...
Quindi la vedi fino in fondo comunque, cioè,
sì.
Guarda, ne parlavamo con Ale Di Nardo, che so per tua sfortuna conosci.
Sfortuna?
Ho detto, ovviamente ho scelto le parole più corrette.
Sottolinea la S perché sì, sennò qualcuno potrebbe
capire. No, assolutamente, forse. Mai nella vita potrei fare questo errore. No, però al di là delle battute, anche con lui dicevamo, insomma, l'Atalanta è veramente attrezzata e lassù. Per un motivo, appunto, speriamo che ci sia anche la Fiorentina, perché come detto, insomma, anche nel corso della nostra chiacchierata
Ci sono le stagioni in cui tutto la Fiorentina finora è sta girato... facendo bene e sta andando anche quasi tutto bene, insomma, a parte l'infortunio di Gudmundsson, che non è da poco, e di Pongracic anche può essere un sostituto interessante, di Comuzzo e di Ranieri. Se vedi i risultati stanno andando, cioè, a Genova c'è stato un grande De Gea che ha salvato la partita, a Torino in area di rigore del Torino la Fiorentina è entrata due volte, tre, eppure grazie all'errore del Torino ha vinto 1-0, col Milan sono due rigori parati da De Gea, succede quante volte in una stagione? Mai.
Siamo andati a ricercare Marchetti, perché era stato l'ultimo a aver parato due rigori nella stessa partita e era tanti anni fa. Guarda, prima di salutarti con un giochino anche ingeneroso, perché non è solo una questione dei singoli, ma chi è l'uomo in più di questo periodo della Fiorentina? Hai fatto tanti nomi, Ken, Comuzzo, De Gea.
No, è facile, no, per me è Ken, nettamente.
Okay.
È
lui.
Un giocatore che arriva da 0 gol un campionato, ne fa 12 a novembre.
No, però De Gea non giocava nemmeno.
Contano più gli attaccanti. Ha sbalordito proprio una maniera, ma poi per come sta in campo, per come lotta, con la nazionale
più gli attaccanti, Alberto.
Con la nazionale ha sbagliato due gol, cioè un gol e una mezza occasione. Ma quando è entrato in campo hai visto la lotta sulla bandierina, insomma, nel calcio d'angolo per proteggere la palla. Giocatore che è proprio presente a se stesso, che è esploso, è cambiato completamente, cioè Ken, tocchiamo ferro, se sta bene per tutta la stagione arriva serenamente, per me arriva a 20 gol, cioè non...
Speriamo, ce l'ho anche al fantacalcio, dai.
Vai, così vinci.
Dai, Alberto, grazie mille davvero, e ovviamente poi ti ritroviamo qua su Radio Firenze Viola. Ciao.